Viaggi, diversità, incontri. Dal momento migliore per acquistare un biglietto aereo fino ai conflitti culturali più recenti. Tutto su World Vibes, la multiculturalità a 360 gradi.
Io intanto passerei la parola a Sonny e vorrei chiedergli se con questa realtà un po' paternalistica e un po' magari provinciale, poco attenta forse al bisogno di diversità che esiste nel mondo delle redazioni, cioè come ti ci sei scontrato, ecco.
Intanto vi faccio una domanda. Qualcuno di voi sa dirmi il nome di un giornalista italiano con la pelle nera? Così su due piedi. Ok, facciamo più facile. Il nome di un giornalista non con la pelle nera, ma di origini straniere. Harber non vale. Sapete dirmelo su due piedi? Ecco, questa è la situazione italiana. No, non è colpa vostra assolutamente. Io lavoro in una redazione, faccio l'autore da 2 anni ormai, 2 anni e quasi e mezzo. E all'inizio anch'io mi sono dovuto scontrare con questa roba. Io ho fatto per il primo anno di Nemo solo servizi sull'integrazione. Solo. Ogni volta che c'erano immigrati, dentro la redazione si girano verso di me così. Tipo, è arrivata una notizia, ci sono immigrati. E tutti che si giravano verso di me, no? Devi prendere le cose e andare via. Feci dei servizi, fino a che a San Ferdinando in Calabria, non ho preso, si dice a Roma, in maniera un fracco di botte, perché sono stato dentro una baraccopoli e sono stato aggredito da 10 persone e ho riportato delle lesioni, sono stato in prognosi 20 giorni, quindi lì la redazione si è resa conto dicendo guarda forse potresti fare anche altro, e io ho detto sai com'è, non è che sono esperto solo di immigrazione, anzi proprio se c'è una cosa di cui non sono esperto è l'immigrazione, perché non sono un immigrato, quindi non ho mai compiuto questo viaggio, e ci siamo messi a lavorare su un altro servizio, su un altro tipo di servizio, e abbiamo tirato fuori un servizio sui social media e sulla pedofilia online, che poi è scaturito in una proposta di legge che poi sto portando avanti con una senatrice, quindi si possono fare altre cose anche se si è neri? Cioè, oppure un nero deve fare solamente le cose da nero, un albanese deve fare solamente uno di origine albanese deve fare solamente cose su albanesi, uno di origine rom deve solo parlare di zingari, oppure magari una persona di colore può parlare di social media, uno di origine albanese può parlare di sanità? Questa è la domanda che io mi faccio e vedo un paese che non è molto pronto a questo, perché prima si parlava del fatto che le redazioni italiane danno poco spazio alla parte estera e soprattutto viene presentata in maniera stereotipata. L'estero è stereotipato. La parte estera non è mai tenuta da persone che sanno di quello di cui stanno parlando e stereotipano, rendono stereotipata la visione che anche i lettori poi hanno del resto del mondo. E questo non aiuta l'integrazione. Perché se tu sei convinto che tutti gli arabi siano musulmani, tratterai i figli di arabi non musulmani come se fossero musulmani. Io sono di origine nigeriana, i miei genitori sono nigeriani, cristiani, protestanti, e a me mi chiedono sistematicamente se mangio il maiale. Però questa sembrerà una cosa piccola, ma questo vuol dire non conoscere la realtà del mondo che ti viene in casa. Non conoscere le persone che nascono dentro casa tua, non capire che il mondo ha una varietà enorme di persone, di culture, di modi di vivere, che non sono solamente occhi a mandorla, pelle marrone e gente che fa altre cose. Bisognerebbe iniziare a capire in che mondo viviamo. E questa è una volontà che raramente si trova all'interno delle redazioni dei giornali. Trovarsi in una redazione di giornale o di programma televisivo che ti permetta di parlare del mondo per come è realmente, non per come viene visto, è già un traguardo. Quindi prima di arrivare all'integrazione dovremmo arrivare a capire la complessità delle informazioni che arrivano e a capire come italiani come trasmettere la complessità delle informazioni che arrivano, senza stereotiparle. Poi potremmo parlare di integrazione, perché altrimenti andiamo contro un muro, capito? Diventa complesso, perché il capo redattore, se ha un nero, un ragazzo di seconda generazione nera all'interno della redazione, vedrà solo e unicamente servizi sull'immigrazione. È proprio un limite.
Mi intrometto così, do anche il cambio. Allora, una domanda in realtà senza un obiettivo preciso, perché è una suggestione che mi è venuta ascoltando queste due risposte, perché c'è un punto comune Sonny ha giustamente parlato della necessità per le redazioni soprattutto di imparare a capire la complessità del fenomeno immigrazione, raccontando anche questi atteggiamenti che in qualche modo possiamo anche definire comunque razzistici, perché appunto vedo il nero, non vedo la persona con le sue competenze, la sua storia, no, assolutamente no. E prima Anna Meli del Cospe, poi ci dirai anche magari in un successivo intervento di meglio di che si tratta, parlava, faceva l'esempio di redazioni in cui il tema delle quote era legato proprio alla necessità di trattare tematiche difficili su cui magari se ne sa poche, proprio prendendo anche informazioni di prima mano. Quindi il tema di persone di origine araba che sapessero l'arabo, quindi con un accesso più diretto alle fonti, che si ricollega a quello che ha detto lui adesso, cioè il fatto che il fenomeno non venga minimamente compreso, per cui chiaramente quando ne parli e ne informi le persone, se non hai capito te che informi, figurate chi legge o ascolta. Per cui il tema è solo domanda fatta, come dire, a tutti quanti e risponde chi se la sente, è soltanto impreparazione, incompetenza, oppure c'è anche una malcelata volontà di creare confusione, visto che poi gli editori hanno interessi anche politici, io la butto là, per cui il tema è meno se ne sa, più c'è allarme, più qualcuno ci specula, politicamente ma anche editorialmente, non lo so, magari tra legami tra gruppi imprenditoriali, editoriali e pezzi di politica, ecco, nel senso la butto là.
Mi posso permettere di...
Certo, ecco, no, se vuoi, visto che qui siamo a Perugia, l'immigrato discriminato sono io che sono di Terni, se vuoi puoi anche condividere
prima
con me il microfono, però ecco.
No, io con quelli di Terni non c'è niente a che fare.
Ecco, bravo, ti sei calato nella realtà.
Allora, io volevo integrare questo tuo ragionamento con un episodio che penso che vi farà piacere ascoltare. Quanto tu mi chiedi se c'è una volontà politica, editoriale, economica, finanziaria dietro l'emergenza? Ovvio. C'è sempre chi specula, se c'è qualcuno, come si dice a Roma, se c'è qualcuno che posso dire detti romani, sono un po' volgari, però vi disturbano? Ok, se c'è qualcuno che si caga sotto, c'è qualcuno che ci pia i sordi, così si dice a Roma. Ok, ci sono tanti motivi, quindi quella è una delle tendenze. Però vi racconto un'altra cosa. Feci un servizio un anno e mezzo fa sulle prostitute nigeriane, che potete trovare sulla Rai, sul YouTube, sul profilo della Rai. Si chiama Prostitute Nigeriane e Voodoo. Ok? Tema scottantissimo. Roma è piena di prostitute nigeriane ed è pieno, il mercato delle prostitute nigeriane è uno dei mercati illegali più grandi che ci sono, e è il mercato illegale con più leggende metropolitane che ci siano dietro. Ora, cosa se io vi dico prostituta nigeriana e voodoo, la prima cosa che pensate è: oddio, porella, questa qui crede in questa religione, viene portata dalla Nigeria, gli fanno le macumbe. Non è vero niente. Cioè, io durante il servizio sono stato un mese immerso all'interno di gruppi criminali nigeriani, da Tor Bella Monaca a Torre Angela, prostitute che erano scappate, sono stato anche nella casa delle donne, e l'unica cosa di cui mi sono reso conto è che nessuno aveva capito che queste donne non credevano in nulla di quello che dicevano. Cioè, non credevano in niente, e con me ridevano di questa cosa, con gli altri invece fingevano. Io che sono figlio di nigeriani so benissimo che questa cosa esiste, perché la so fin da quando sono bambino, essendo cresciuto con mia mamma e con le sue amiche. Molto spesso è verissimo, prostitute, non prostitute, la cultura nigeriana è una cultura molto simile alla cultura italiana, ok? È una cultura di persone che molto spesso, se trovano un vantaggio, lo cavalcano senza proprio vergogna. La nascita delle prostitute nigeriane e della leggenda metropolitana sulle prostitute nigeriane e sul voodoo nasce per la scarsa comprensione dell'Africa da parte dell'Italia, e molte donne che fanno quella vita per motivi criminali, non c'entra niente il voodoo, è criminalità. Quelle non hanno paura che gli arrivi la macumba dall'alto, ma che gli uccidono i parenti. È proprio un fatto molto, molto concreto. Questa scarsa comprensione da parte degli organi istituzionali e non italiani permetteva alle donne che facevano questo lavoro di passare, giustamente anche, io dico, da vittime, senza avere il benché minimo, come si dice, la benché minima, senza che questa cosa venisse affrontata in maniera
reale. Cosa succedeva? Che molte di queste donne pagavano dei soldi, pagano dei soldi a qualcuno per venire in Italia perché non gli piace il posto in cui vivono, perché ci sono situazioni economiche di cui non si parla, ci sono situazioni sociali che non frega a nessuno, perché vengono chiamati migranti economici, come, che, come, come se chi muore di fame in un paese non abbia il diritto di andare via e spostarsi. Queste persone si spostano, arrivano in questo paese grazie a prestiti di gruppi criminali e quando vengono prese, visto che gli italiani sono convinti che gli africani vivano tutti in mezzo alle capanne e ballino attorno al fuoco il voodoo, dicono che il motivo per cui hanno fatto questo è perché c'è stata una magia. Voi ci credete se io vi dico che polizia, casa delle donne, associazioni umanitarie credono tutte in questa cosa? A me è bastato arrivare lì, parlare nella lingua di mia madre con due o tre di loro e capire che neanche erano del posto da cui dicevano di venire. Io mi sono trovato con una, davanti a una ragazza che diceva di venire dalla stessa città di mia madre, ma parlava praticamente un'altra lingua e veniva dalla stessa città da cui vengono la maggior parte delle prostitute nigeriane, solo che fingono anche di venire da altri posti. Ora, io non è che voglio attaccare, perché uno che arriva, una persona che arriva a fare una cosa del genere sicuramente non è una persona da rimandare a casa, perché evidentemente non è una situazione tranquilla quella che hai trovato a casa se sei dovuto arrivare a fare questo, ma la maggior parte della gente che si occupa di questi problemi non sa proprio nulla. Non sa niente, è convinta che dietro ci siano delle credenze religiose e che ci siano persone ferme all'età della pietra, che basta che tu gli fai vedere un pupazzetto, vengono a prostituirsi in Italia. E questo è ancora peggio, secondo me, del guadagnarci economicamente. È normale che qualcuno guadagni sull'emergenza se non c'è nessuno che possa opporsi a questa visione emergenziale. Non è una visione emergenziale, è una visione che si può affrontare, è un fenomeno che si può affrontare in tanti modi. Ma se nessuno ci capisce niente...